Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali 20:01, come al solito puntuali per questo giovedì 14 di settembre 2023. Ciao Adriano.
In mezzo ai lampi e dopo l'11 settembre.
Ma noi dell'11 settembre in qualche modo ne parleremo, perché in questa puntata, che sarà una puntata magari un po' più lunga perché non ci sarà il Infrequencies, parleremo dell'America Latina e in particolare del Cile, ma non solo del Cile, con due interlocutori, Diego Battistessa e Alfredo Somoza. Non vorrei sbagliare il nome per non confonderlo, insomma, con un altro personaggio,
un altro Somoza
di cui abbiamo ben alti ricordi. E quindi con Alfredo Somoza parleremo del Cile innanzitutto, di quello che in qualche modo ci racconta la vicenda cilena, non solo per quello che riguarda il Cile in sé, ma anche per quello che riguarda la prospettiva di mutamento sociale in generale, e con tutto quello che poi è successo per le cosiddette chiamiamole celebrazioni, ma non sono esattamente celebrazioni, comunque le contraddizioni e i problemi che ci sono stati rispetto appunto alla celebrazione di questa data proprio a Santiago, con scontri con la polizia e addentellati vari. Ne approfitteremo della presenza di questi due interlocutori anche per fare un po' il quadro di quello che sta succedendo in Ecuador, dove si attende appunto il ballottaggio per ottobre, e poi quello che è successo, che sta succedendo in Guatemala, dove in seguito alle elezioni ha vinto la coalizione Semilla guidata da Arevalo, ma i poteri forti del Guatemala si stanno mettendo di traverso per impedire questa transizione. E dopo questa parentesi sull'America Latina parleremo con un altro nostro interlocutore palamidese, spesso e volentieri e ospite dei nostri microfoni, di quello che sta accadendo nel Corno d'Africa, in particolare in Etiopia e ma anche in Sudan. E allora noi dovremmo avere in linea Diego Battistessa. Ciao, pronto? Mi senti?
Ciao Giacomo. Perfetto, ciao Adriano, ciao a tutti e due. Sì, vi sento bene. Buonasera ciao a tutti.
Allora, in attesa di Somoza, stavo per dire di Anastasio, vabbè, ma non lo dico più, possiamo cominciare a introdurre un po', insomma, il discorso con te. Noi volevamo parlare appunto di questo 11 settembre, di questi 50 anni, di quello che in qualche maniera ci racconta questa vicenda cilena, anche di come è stata vissuta a Santiago, con anche delle tensioni di piazza.
Sicuramente bisogna fare una differenziazione importante tra la percezione che abbiamo avuto per esempio in Italia di questo anniversario dei 50 anni del golpe e in realtà quello che si è vissuto a Santiago del Cile, perché per esempio se vediamo le inchieste, lo dico in spagnolo, non mi viene in italiano, le indagini di mercato, per così dire, di quanto a piede caglie, cioè in strada, interessava alla gente la cerimonia, la commemorazione per i 50 anni del golpe, vediamo che in realtà per le strade di Santiago e per le strade del Cile non c'era la stessa attenzione che si è riservata a questa data particolare, l'11 settembre, appunto appena trascorso, all'estero, no? Ovviamente poi c'è anche da sottolineare il fatto che siamo arrivati a questa data con un paese fratturato, no? Molto polarizzato, dove la destra ha fatto anche un lavoro di, se vogliamo, revisione storica, no? Molto importante, cercando di annacquare quelle che sono state le responsabilità della dittatura di Pinochet. Per me e anche per altri analisti con i quali mi sono potuto confrontare un po' in queste settimane, ripeto che effettivamente, nonostante si siano fatti molti passi avanti in Cile rispetto al rispetto dei diritti umani, rispetto al processo democratico, no, nel quale il paese ormai è immerso da anni, effettivamente effettivamente esiste una frattura.
Certo, e poi forse c'è anche un distacco della base sociale della sinistra, in quanto ci sono stati, come dire, delle decisioni che sono state prese ultimamente. Per esempio si discute della lei anti-Thomas che sanziona l'occupazione illegale di immobili, di terreni, c'è stata la precedente legge Nain Retamal, quella appunto del grilletto facile. Queste leggi, soprattutto quella anti-Thomas, mette anche un po' in discussione la possibilità di molti strati della popolazione, soprattutto i pobladores, di occupare terreni e di avere una vivienda, una casa, per quanto possa essere precaria. E la questione dei pobladores mi viene in mente, guardando un po' di documentari, l'incontro fra Allende e Fidel Castro. Fu proprio Allende a dire che i pobladores non riuscirono ad essere essere coinvolti in unità popolare proprio perché erano considerati un po' lumpen proletariato per certi aspetti.
Sì, si vince anche nel film di Guzman, forse
sì, infatti, anche là.
Secondo me è da considerare che l'anniversario del colpo di Stato è un altro episodio di una telenovela iniziata con l'elezione di Boric, nella quale c'è una parte della sinistra, soprattutto una sinistra, se vogliamo così dire, che si rispecchia in elementi più radicali, che si sente assolutamente tradita dal governo di Boric, soprattutto rispetto a un centralismo che vuole cercare appunto di essere una strategia, no, di governo e di riacquisto, per così dire, di un consenso che è andato scemando nel corso dei mesi, ma che allontana moltissimo quella base che, come dicevate voi, sperava moltissimo non solo nell'approvo, no, quindi nella scrittura della nuova Costituzione, ma anche in un governo che doveva essere un governo marcatamente di sinistra. E faccio solo questo ultimo appunto: non so se avete sentito le ultime dichiarazioni di Ortega parlando di sinistra, quindi saltiamo adesso in Nicaragua, che riferendosi a Boric lo chiama Pinochetito, cioè un piccolo Pinochet, perché è appunto, secondo la sinistra nicaragüense, e io sto facendo con le mani il segno delle virgolette quando dico sinistra nicaragüense in questo momento, è Boric è un presidente di sinistra molto annacquato.
Che detto da Ortega.
Si fa eco di, esatto, si fa eco però di queste polemiche che arrivano dall'interno, no? Di questa sinistra più spostata all'estremo, che si sente molto tradita da Boric.
Senza arrivare agli estremi un po' surreali di Ortega, tutto sommato qualche motivo di sentirsi un po' traditi da Boric potrebbe starci, soprattutto per quel che capita, o meglio, da quello che ho sentito dei Mapuche. Adesso chiedo magari a entrambi, perché dovrebbe esserci anche Alfredo, se ci sente.
Sì, ciao, buonasera.
Ecco. Ciao Alfredo.
Ciao a tutti.
Se è così vero che appunto ci sono delle legiferazioni, comunque degli atteggiamenti nei confronti dei Mapuche che non differiscono poi tantissimo da quelle che erano state in tempi passati.
La situazione è veramente complessa quella.
Adelante Alfredo, adelante.
Sì, una situazione veramente complessa quella dei Mapuche, ma faccio un passo indietro. Un po' la svolta di Boric è dovuta al fatto che lui ha vinto un'elezione contro tutti, contro anche la sinistra storica, sostenuto da una miriade di movimenti che in qualche modo poi si sono logorati velocemente nel processo della Costituente. Lui ha più volte cambiato governo in questo poco tempo e ha dovuto ricorrere alla vecchia classe dirigente della Concertación, soprattutto dei socialisti ovviamente, che hanno occupato posti importanti nel governo. Quindi questa virata di Boric è anche dovuta al fatto che lui ha dovuto ricostruire una maggioranza di governo, e per ricostruire la maggioranza di governo ha dovuto andare a pescare nelle forze che aveva governato prima. La vicenda di Mapuche è molto complessa. Pochi giorni dopo l'insediamento di Boric aveva mandato la sua ministra degli interni a parlare con i Mapuche, è stata aggredita con lanci di pietre eccetera, ha dovuto scappare perché ci sono due famiglie Mapuche dal punto di vista politico, ovviamente. Una è irredentista, secessionista, tra l'altro collegata a delle frange simili in Argentina, cioè loro lottano per ricostruire una nazione mapuche, che è qualcosa che ha sicuramente una motivazione storica molto nobile e molto veritiera rispetto alle motivazioni che danno loro, ma è totalmente irreale nel 2023 immaginare una cosa del genere. E quella frangia in Cile si è resa anche diciamo responsabile di atti violenti dove sono morte anche delle persone. Quindi ecco, la difficoltà di negoziare con i Mapuche è rispetto a che cosa? Cioè, da un lato c'è un movimento Mapuche sicuramente maggioritario che quello che vuole è una maggiore autonomia, il consolidamento delle terre ancestrali. Ricordiamo che Allende aveva fatto una riforma agraria a loro favore che poi è stata smontata da Pinochet, il tema della lingua, eccetera. Poi c'è un gruppo invece che sta lottando per l'indipendenza, che ha una sua bandiera e non si riconosce in Cile. Quindi è veramente molto complicato occuparsi di Mapuches in Cile. In Argentina di solito, siccome sono molto di meno, si arrangiano con la polizia, ogni tanto li mandano la polizia a sistemare le cose. In Cile ovviamente parliamo di altri numeri e di un'altra storia ovviamente, e quindi è molto complesso, però non penso che questo incida tanto. Ricordiamo che i Mapuche in quanto tale sono 1,2 milioni, 1,3 milioni in un paese molto più grande, e sul fatto che le critiche più grandi a Boric arrivano sul fatto che lui si è istituzionalizzato e soprattutto che in qualche modo ha sposato una linea storica dei governi della concertazione, che era quella di non andare mai a scontrarsi con l'esercito, con le forze dell'ordine, a mettere in discussione le cose. Per chiudere la vicenda di Ortega, che ha dato del Pinochet a Boric, sì. Ricordiamo che in realtà sono stati due i colpiti di Ortega, il secondo è stato Gustavo Petro, al quale ha dato del traditore, perché Gustavo Petro ha solidarizzato con Gioconda Belli, che è una oppositrice di sinistra di Daniel Ortega, alla quale in questi giorni qua hanno requisito e sequestrato la sua casa a Managua. Lei in esilio da una vita, hanno requisito la sua casa e Petro si era dimostrato solidale, quindi è stato un traditore. Quindi ecco, quello è un capitolo, l'orteghismo è un capitolo che è meglio non aprire.
Troppo doloroso. Senti una cosa, il compromesso democratico di Boric, il fatto che abbia appunto fatto questo patto anche con gli ex presidenti, fra cui anche Piñera, rispetto al concetto di democrazia sempre, in qualche modo, ma alcuni dicono che sta ricostituendo quello che veniva definito il concetto di democrazia protegida, democrazia protetta, che proviene direttamente dalla Costituzione del 1980, che paradossalmente forse verrà cambiata dagli stessi pinocettisti.
Io credo che in realtà non sappiano che pesce pigliare, perché il processo della Costituente è diventato un mostro che sta mangiando i propri promotori, perché il paradosso del Cile odierno per quello che riguarda la Costituzione è che se la forza che ha vinto la Costituente, quindi che avrà la maggioranza, che è quella di Cast, l'estrema destra, che tra l'altro non voleva cambiare la Costituzione pinochetista, boicottasse il processo, cosa che io penso sia abbastanza probabile, o addirittura proponesse una Costituzione peggiorativa di quella di Pinochet, di nuovo non verrebbe approvata e quindi si ritroverebbero per la seconda volta ad avere ancora tre piedi la Costituzione di Pinochet, a quel punto molto difficile da cambiare. Quindi in realtà secondo me lui sta facendo, da un lato, non so che si stia facendo per quello che riguarda il processo costituente, perché la batosta elettorale è stata notevole, ma in qualche modo si sta adeguando probabilmente un paese che alla fine non cambierà Costituzione, e questo è un problema gravissimo per il Cile, perché ciò che è successo nel 2019, che portò a tutto quella primavera che metteva in discussione l'eredità di Pinochet, rischia di riaprirsi tra qualche anno.
O se la cambia, la cambierà in peggio.
Adriano, Giacomo, sì, approfitto scusate per salutarvi, perché devo lasciarvi andare, prima, sì, questa sera. Volevo solo dirvi che appunto Gioconda Belli è qui a Madrid e continua a partecipare appunto ad atti anche in Casa de America qui a Madrid. È stata uno dei volti che è stato molto vicino alla campagna di Yolanda Díaz e di Sumar. e quindi insomma una sinistra radicale che raccoglie le ceneri di Podemos nel possibile futuro governo Sanchez. Vedremo l'investitura, cioè il tentativo di diventare primo ministro di Feijóo, destinato a fallire tra pochi giorni, e poi ci proverà Sanchez, e quindi Gioconda Belli, che in realtà qui si avvicina a una sinistra, o perlomeno a Yolanda Diaz, che rappresenta un polo. È una cosa un po' strana, perché rappresenta un polo che poi è stato vicino a quelle sinistre latinoamericane, no? Però che qui in Spagna sembra un po' più potabile, per così dire, no? non così inquinato da quello che poi è successo in Nicaragua. E rispetto alla questione Mapuche, solo per proporre un approfondimento su quello che sta succedendo nell'arcipelago di Chiloé, dove i Mapuche Huilliche, che sono i Mapuche della parte appunto australe, stanno combattendo da anni contro un'espropriazione incredibile di territori. Le loro isole, che sono territori ancestrali nei quali hanno tutto il loro simbolismo, i loro cimiteri, tutto quanto, vengono venduti da compagnie immobiliari statunitensi, inglesi, perché sono di proprietà privata, e il governo Boric non è riuscito a mettere una pezza a questa problematica. Quindi anche questo è un elemento da approfondire molto.
Va bene, allora cerchiamo di approfondire ulteriormente.
Scusate, torniamo alla Costituzione di Pinochet, secondo la quale prevale l'interesse privato sull'interesse pubblico, quindi probabilmente non ha nemmeno gli strumenti per interferire su una vendita di territori, di terre private, come stanno facendo in questo momento. Ecco, questo è il grande nodo dell'eredità di Pinochet.
Infatti a quello volevo arrivare, perché eravamo partiti parlando dell'11 settembre. Ho avuto il privilegio di leggere anteprima il tuo libro, e in effetti rimane un po' tutto questa eredità che proviene dal 73. Lo stesso Ortega, tutto sommato, si potrebbe ricondurre anche quello al fatto che è stato imposto, prima sperimentato e poi imposto su tutto il continente, il neoliberismo proprio attraverso quel golpe.
Vi lascio, grazie e buona serata. Ciao. Grazie, ciao, per l'invito, grazie, alla prossima.
Ciao, ciao.
Sì, un po' la lettura del colpo di Stato in Cile come un vero e proprio laboratorio sociale di quello che poi appunto fu il neoliberismo, grazie anche ai consigli di Milton Friedman e dei monetaristi. E quindi questo già in qualche maniera ci dà un'idea di come le conseguenze e i riflessi del colpo di Stato in Cile siano andate ben oltre al discorso del Cile stesso, dell'America Latina.
Ma sì, anche perché in Cile fu scelto proprio la dottrina diciamo neoclassica di la versione di Chicago, che non era quella di von Hayek della scuola austriaca, ma era molto più radicale, e che immaginava il mercato non soltanto come regolatore diciamo dei rapporti economici, ma anche dei rapporti sociali, quindi in qualche modo il mercato che articola la società. E questo è qualcosa che ha permeato quella Costituzione, che è un caso da manuale. Non c'è nessuna Costituzione al mondo neoliberale, e l'unica è quella cilena di Pinochet, perché ovviamente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, i paesi che hanno avuto, ma anche in Argentina, in Perù, che hanno avuto queste esperienze, non sono entrati questi principi in Costituzione. Pinochet invece li fece entrare, e che insieme al mito del successo economico del Cile dopo quelle riforme, perché per molto tempo anche qui in Europa si cantavano le lodi del miracolo cileno, eccetera eccetera, è diventato una vetrina per tutto il continente americano, e non solo. Ricordo anche in Italia chi parlava ad esempio del sistema pensionistico cileno come un modello da seguire. Poi il sistema pensionistico cileno, quando, siccome è stato appunto instaurato negli anni, fine anni 70, la privatizzazione, adesso stanno andando in pensione i primi con quel sistema e si ritrovano con una pensione che è meno di metà del salario minimo. Ecco, questo mito del successo del modello pinochetista ha ispirato i Fujimori in Perù, i Menem in Argentina, c'è i tanti, i Cardosso in Brasile, c'è i tanti personaggi, i Bucaram in Ecuador, i tanti personaggi che poi hanno tentato di fare lo stesso, ma nessuno con la radicalità e la profondità che fece, con la quale fece Pinochet, anche perché gli altri erano comunque governi democratici, poi Fujimori a un certo punto uscì dal seminato, ma comunque erano governi democratici rispetto a quello che ha potuto fare Pinochet alla testa di un regime.
Certo, anche per imporre questo tipo di politiche neoliberiste in esatto. qualche modo bisogna forzare, come dire, le regole democratiche, ma un altro aspetto era anche che mi ha colpito il fatto che proprio Unidad Popular, quando Allende divenne presidente nel 70, diceva esplicitamente che i problemi del Cile erano proprio garantire non solamente il latte ai bambini ma anche delle pensioni dignitose. Evidentemente sì. Dopo tutto questo tempo il problema rimane ancora lo stesso.
Rimane ancora lo stesso. Allende comunque è artefice di buona parte della fortuna del Cile attuale, e questo dei vari critici che si sentono sugli errori del governo di Allende. Certamente tutti i governi fanno errori, anche Allende l'ha fatto sicuramente, ma quella misura centrale del governo di Allende, che è stata la nazionalizzazione del rame, cioè in Cile non c'era rame pubblico, era tutto privato, fu così importante per il Cile successivo che addirittura è stata l'unica nazionalizzazione sulla quale non si tornò indietro. Pinochet non eliminò la Compagnia Nazionale del Cobre creata da Salvador Allende, che tuttora detiene il 40% del mercato del rame ed è una fonte di ingressi importantissima. Infatti Boric, al quale se possono fare tante critiche, ma si sta ispirando a questo sul nuovo rame del Cile, che non è il rame ma è il litio, quando ha lanciato qualche mese fa la proposta che la Compagnia Nazionale del Rame cilena comincia a sfruttare il litio. Attualmente il litio è sfruttato da una compagnia statunitense e da una compagnia cilena del genero di Pinochet, appunto la Compagnia Nazionale del Rame comincia a sfruttare il litio perché è un altro pezzo del futuro del paese. Certo, Boric cosa ha detto? Quelli che hanno le concessioni non andremo a toglierla, cioè andranno a scadere quando andranno a scadere in base ai contratti, ma noi cominceremo a sfruttare il litio a livello pubblico. E quindi sono paesi che hanno un PIL nel quale basta una misura di questo tipo perché cambi tutto, come il gas della Bolivia. Quando Evo Morales arrivò al potere, facendo i conti, vide che l'Argentina e il Brasile, che avevano rapporti colonialisti nei confronti della Bolivia, pagavano il gas meno di metà del prezzo di mercato. Bastò che lui si facesse pagare quello che valeva il gas che è duplicato il PIL della Bolivia. Quindi ecco, la situazione in Cile resta quella di un'economia che si è molto diversificata. Il Cile ha l'industria, l'agroalimentare cileno è molto importante, il mercato delle primizie, il vino, il turismo che una volta non c'era, ma resta fondamentalmente un paese minerario, e quindi sono rame e adesso litio quelli che tengono in piedi la baracca.
Anche il latifondo fu ricostituito con il golpe pinochetista, o in parte, almeno in parte, le terre che...
Nel senso che quello che è successo in Cile è quello che è successo in Argentina con Menem negli anni 90, cioè grandi proprietà di vecchi proprietari che tenevano quelle terre da secoli, magari per far pascolare quattro pecore, vendettero a un certo punto le terre a compagnie multinazionali. Il caso cileno, alle compagnie del legname, che sono quelle che hanno devastato il sud. Poi ci sono stati anche i grandi progetti idroelettrici fatti da Endesa, la compagnia spagnola, che adesso invece è il gruppo Enel italiano, ma è stato un passaggio di proprietà. E in Argentina è successo lo stesso tra vecchi proprietari, soprattutto inglesi, che erano proprietari di mezza Patagonia, che a un certo punto vendettero. I Benetton italiani hanno comprato quasi 1 milione di ettari in Argentina per le loro pecore, ma non da terreni pubblici o espropriati, semplicemente l'hanno comprato da questi proprietari inglesi che le avevano dall'Ottocento. In origine erano terre indigene, questo non cambia, però diciamo che sì. non era demanio, ecco.
C'è sempre qualcuno che viene espropriato.
Sin coloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
bel shot, già ora sono, là ora sono. Look in a bel shot, già ora sono, là ora sono. Países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascual, me todo se vuelve. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, ya ahora. Ya ahora sonó, la hora sonó, la del shop. Ya ahora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema. Otra termoeléctrica.
Miles de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, hay tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Ci sono state delle primarie.
Più che le primarie, l'annuncio delle secondarie.
Ecco, sì.
Le presidenziali esatto. Vere a... Esatto. Il 22 ottobre, tra l'altro io sarò in Argentina a seguire quelle elezioni.
Ah, bene,
e
bene.
I sondaggi stanno dicendo che potrebbe esserci la grande sorpresa di avere, cioè, come
deve
presidente
un di nuovo Menem.
No, di più.
Ma anche
più.
Peggio.
Menem era un politico di lungo corso, era un peronista, aveva dietro un movimento, aveva i sindacati, per questo motivo che le sue riforme neoliberiste non furono ostacolate, perché lui con l'apparato peronista riusciva a controllare anche il dissenso. Javier Milei, questo cinquantenne sì. Economista, che io personalmente credo che sia uno squilibrato, ma questo è un altro tema. Sì, no, presenta dei caratteri.
Dei segni di squilibrio.
Beh, basta sentirlo parlare in televisione, si capisce.
Sì, adesso ieri ha fatto un comizio con una motosega. È una persona che è un personaggio televisivo, lui è diventato famoso andando in televisione a parlare di economia e poi urlando, insultando, eccetera. Ha delle idee che sono il turbo menemista, oltre il menemismo. Lui ad esempio vorrebbe chiudere la banca centrale e adottare il dollaro unilateralmente, vorrebbe eliminare metà dei ministeri perché non intende finanziare più né la cultura né tutta una serie di cose.
Neanche la sanità vorrebbe finanziare.
Neanche la sanità, è in mente un sistema totalmente privato, e si considera un libertario nel senso statunitense del termine, e quindi anche il mercato degli organi per lui va bene. Se uno vuol vendere un rene, per quale motivo non potrebbe farlo?
Certo, sempre l'altro.
È una estremizzazione. Il punto è che questo personaggio, lui è arrivato primo nelle primarie col 30%, secondo è arrivato i peronisti col candidato che è l'attuale ministro dell'economia, tra l'altro peronisti presentano un candidato che è l'attuale ministro dell'economia. Questo mese di agosto l'Argentina ha fatto il 14% di inflazione, quest'anno chiede il 140%, è qualcosa di suicida. Infatti ha preso il 28%, il 29%, il 28% l'ha preso il centrodestra tradizionale, il post-macrismo con Patricia Bullrich. Quello che sta venendo fuori invece è che questo personaggio, questo Menem turbo, Turbo Menem, in realtà sta entusiasmando tutti quei settori del peronismo che non erano kirchneristi, cioè che non facevano parte della corrente dei Kirchner che hanno governato dal 2003 in poi, e che vedono in questo qua la possibilità di rifare un governo Menem, magari moderandolo, magari facendo il tagliare i capelli, magari togliendo la motosega. Ma c'è una lotta, perché questo Milei non ha quadri, non ha partito, non ha nulla. Addirittura ha vinto in alcune province dove hanno mai messo piede in vita sua, ma la cosa inquietante, come sempre in tutti questi fenomeni neoliberisti, è che lui ha avuto un voto in parte dai giovani dei quartieri ricchi di Buenos Aires, ma soprattutto la sua forza d'urto è stato con i poverissimi delle periferie di Buenos Aires, cioè proprio quelle che vivono nelle baraccopoli, piuttosto che nelle province più povere, che non riescono a capire, anche perché non hanno gli strumenti per capire qual è il disegno politico, ma chiamano uno che dice che la politica è una casta, che sono tutti dei ladri, che lui li taglierà la testa, che lo prenderà a calci in culo. Cioè è una specie di grillo degenerato, ecco.
Questo processo avviene perché c'è un problema nel sistema elettorale argentino, perché la classe politica argentina ormai è completamente, come dire, priva di qualsiasi tipo di credibilità, o perché c'è una crisi strutturale di quello che è stato il peronismo, che è una corrente storica dell'Argentina?
Le due cose, cioè da un lato c'è un declino del peronismo che ha fatto la sua peggiore elezione da quando Perón ha cominciato a fare politica nel 1945, cioè il 28% del candidato peronista più l'altro 5% di un altro peronista un po' più radicale è il minimo storico. È un governo che se ne va bruciato, ma proprio bruciato, successo di tutto, la pessima gestione del Covid, l'inflazione che si sta mangiando vivi tutti, gli scandali su corruzione, quindi diciamo c'è un fine regime da questo punto di vista. Mentre invece l'opposizione storica, quella di fronte di Macri, quello che ha governato con Macri, che è fatto dai liberali ma anche dai radicali, eccetera, che erano convinti che avrebbero vinto questa elezione, e così era finché dai sondaggi in cui è apparso Milei in giro, non hanno prodotto una leadership credibile. Patricia Bullrich, che è stata la ministra degli interni di Macri, non rende come deve rendere oggi un candidato da quelle parti, non sono riusciti a distanziarsi o a differenziarsi abbastanza dal governo in carica, cioè non hanno fatto lo show che ha fatto Milei in buona pratica, e là la politica è una politica spettacolo, nel senso peggiore del termine. Ma guardate che Milei comunque è molto folcloristico, ma non è tanto di meno di quello che è il fenomeno Bolsonaro, cioè anche Bolsonaro, essendo un filo più, diciamo, più potabile dal punto di vista personale, se andate a vedere le cose che diceva in campagna, le fake news e le sparate, eccetera, non è molto diverso. Ecco, questo tipo di fenomeno da baraccone, che ha colpito anche gli Stati Uniti con Donald Trump, ormai sta diventando preoccupantemente una tendenza, non più un caso isolato.
E non solo in America Latina, purtroppo. Ti volevo riportare a altre elezioni, quelle dell'Ecuador, che sono state elezioni particolarmente movimentate, per l'omicidio del candidato, che poi peraltro era un candidato Villavicencio anti-Correa, ma soprattutto perché in Ecuador, insomma, dal 2019 ad oggi è cambiato completamente proprio l'atmosfera, ci sono migliaia di omicidi, il narcotraffico ha trovato lì un punto di snodo molto importante, alleandosi peraltro con i cartelli di Jalisco e quelli messicani. Come mai è cambiata completamente questa atmosfera, e soprattutto adesso con queste elezioni potrebbe vincere Luisa Gonzalez e quindi in qualche maniera il correismo ritornare in auge, Noboa non è altro che il figlioccio di uno degli uomini più ricchi dell'Ecuador.
È una sorta di haitizzazione quella che è avvenuta. In fondo l'hanno riportato, hanno detto che chi era intervenuto a uccidere il candidato giornalista proveniva anche questo, forse dalla Colombia.
Colombiani, sì. Se la scuola di sicari di Medellin pare che fosse.
Sì.
Ma non è stato l'unico, ci sono stati altri 3 o 4 omicidi in questi giorni,
infatti.
Di politici, sindaci. Beh, l'Ecuador è stato un'isola di tranquillità tra paesi incasinati fino a pochi anni fa, visto che avevano a nord la Colombia ai tempi dei grandi cartelli, avevano a sud il Perù con la sua instabilità perpetua. L'Ecuador era sempre rimasto fuori dai giochi, cioè non passava nulla dall'Ecuador, c'era qualcosina sull'Amazzonia perché spesso guerrilli e narco colombiano entravano, però era una roba che non se ne accorgeva nessuno. All'improvviso invece è diventato al centro della nuova geografia o la nuova geopolitica della droga. Il porto di Guayaquil è diventato un centro nevralgico per lo smistamento della cocaina e la società lo sta pagando. Tra l'altro nelle precedenti elezioni, quando ha vinto Guillermo Lasso, non va dimenticato che la sinistra era maggioritaria, poi hanno perso le elezioni perché c'era stata la frattura tra i correisti e i movimenti indigenisti, che hanno fatto un'elezione con Yaki Perez, hanno fatto un'ottima, non erano andati al ballottaggio per pochissimi voti,
sì,
gli indigeni, e poi al secondo turno vinse invece Lasso. Adesso quel mondo lì di Yuki Perez e degli indigenisti ha preso niente, cioè praticamente sono scomparsi, e è apparso il fenomeno Noboa. Certo, non è un fenomeno nuovo, è figlio di una persona che per 4 volte ha provato a fare il presidente, è la persona più ricca del paese, è un imprenditore delle banane, cioè un impresario delle piantagioni di banane, e se la vedrà coi correisti. Il punto è che la frattura che è avvenuta nella sinistra ecuatoriana ai tempi di Correa, soprattutto con i movimenti sociali, con i movimenti indigeni, non preannunciano niente di buono per la candidata, per Luisa Gonzalez. Già l'altra volta Lasso ha vinto perché molti di quelli che hanno votato il candidato indigeno non hanno votato il candidato correista al ballottaggio. E adesso, proprio in questo momento, sto guardando in tempo reale la stampa di Quito, ci sono sondati due società diverse di sondaggi. In una danno a Noboa al 45 e la Gonzalez al 37, e nell'altro danno testa a testa 42-42. Quindi è totalmente aperto, e se io devo fare un pronostico direi di non cantare vittoria, come ha fatto Rafael Correa, che non vede l'ora di tornare a casa sua, perché potremmo avere un altro fenomeno al governo, anche se Noboa è una persona, diciamo, sicuramente un liberale legato al mondo della grande impresa, ma non è certamente un fenomeno da baraccone come Milei.
E quanto di questo può essere riconducibile anche a quell'11 settembre di 50 anni fa, anche nel Centro America e nel Caribe? Quello che è successo ad Arevalo, ad esempio, nel Guatemala,
sì.
Si riaggancia...
La sorpresa positiva di quest'estate.
Sì, certo, però il fatto che poi l'hanno azzoppato subito, si riaggancia subito alla tradizione più classica, anche ante Pinochet.
Sì, beh, Guatemala è un paese, a parte che è la prima volta che qualcuno di sinistra arriva a vincere, tra l'altro ha vinto anche bene 60-40, ha vinto il ballottaggio, ma è un paese dove, diciamo, gli interessi delle caste che controllano quel paese a 500 anni a questa parte è praticamente intoccabile. Poi il Guatemala è un paese apparentemente in ordine, anche se anche loro non si chiamano delle Maras, apparentemente in ordine rispetto a quello che sta succedendo in Ecuador o in Salvador, ma è un paese che è molto importante nella geografia del narcotraffico, è un paese dove si reinvestono non pochi, si lavano non pochi dei soldi del narcotraffico.
Una cosa che
quindi
mi ha sorpreso, a parte che Arevalo appunto è figlio di un altro presidente che andò al potere dopo la rivoluzione del 44, però anche guardando, insomma, quelli che sono vicini ad Arevalo, che poi possiamo definirlo con le nostre categorie europee un socialdemocratico più o meno, però sono tutti bianchi, quando la maggior parte degli abitanti di Guatemala è meticcio, il 18% sono in popolazione originale, quindi non c'è una
rappresentazione. In Guatemala non è mai avvenuto quello che è successo in questi anni in paesi come la Bolivia, come in Ecuador, come in parte anche Perù, Castillo era indigeno, non è mai successo questo, la purezza del sangue, come dicevano gli spagnoli, continua ad avere una sua importanza, e non c'è mai stato nessun movimento indigeno che avesse una minima rappresentanza politica. All'epoca della guerra sì, all'epoca della guerra civile sì, c'era una guerriglia indigena piccola, ma che poi non si trasformò mai in forza politica come è successo in altri paesi dell'America Latina, e quindi sì, è una politica che continua a essere fatta sostanzialmente da bianchi, ma non è l'unico paese, anche la Repubblica Dominicana è un paese di mulatti, ma miracolosamente i presidenti sono tutti sbiancati, l'unico che era nero, Peña, è stato morto misteriosamente.
Se abbiamo ancora il tempo per fare un'ultima domanda, magari forse questa è un po' impegnativa, nel senso che anche il Guatemala, come il Cile, ci racconta che non solo in America Latina, arrivare al potere, fare dei cambiamenti radicali, sostanziali, mantenendosi all'interno delle istituzioni borghesi, è complicato nel momento in cui si va a scontrare veramente con i poteri forti, con i poteri dell'oligarchia, delle borghesie, che in America Latina naturalmente non rinunciano facilmente al loro potere, e quindi si pone un problema per tutta la sinistra di quale percorso, diciamo così, fare per ottenere dei cambiamenti sostanziali e reali. Purtroppo la storia del Cile ci racconta che questo è molto complesso, soprattutto in quelle realtà.
I problemi di paesi come quelli che hai citato, soprattutto di Guatemala, un po' di meno il Cile, ma anche il Cile ovviamente, sono così profondi e così lontani nel tempo che la democrazia raramente può avere gli strumenti per poter incidere sul serio e cambiare. Non ci sono, diciamo, è difficile cambiare l'assetto di un paese per quello che riguarda la ripartizione delle ricchezze, la proprietà, eccetera, all'interno dei margini che permette la democrazia. Detto questo, in realtà poi non è verissimo quello che sto dicendo, perché in alcuni paesi sono avvenuti dei cambiamenti abbastanza profondi dentro i margini della democrazia. La via alternativa, che la lotta armata, è stata praticata nel 70, finito un bagno di sangue, e nessuno si sogna di ripristinarla da nessuna parte del continente. Dicevo, c'è un'alternativa, o meglio, c'è un punto centrale per quello che riguarda la possibilità di una crescita cittadina che permetta che in democrazia si possano fare delle riforme anche radicali, che è l'educazione. E su questo purtroppo non ci sono grandissime differenze tra destra e sinistra, certamente ci sono delle esperienze e sicuramente le sinistre sono più sensibili, ma oggi il problema gigantesco dell'America Latina è che votano generazioni di persone che non hanno potuto frequentare la scuola, che magari sanno leggere e scrivere a malapena, che il loro pensiero viene determinato da ciò che vedono in televisione o sui social media, e che vuol dire che sono facilmente manipolabili. E questo è quello che spiega che fenomeni come Milei o come lo vuole, quando si vince le elezioni, lo facciano con un voto popolare, cioè quindi con tanti milioni di voti di persone che non riescono a capire, perché non hanno gli strumenti, perché nessuno gli ha dato quegli strumenti, che quelle persone attenteranno contro i loro diritti di classe, come si poteva dire una volta. Quindi ecco, il tema dell'educazione è centrale in America Latina, e non è un caso che le destre ipotizzino sempre la privatizzazione o il taglio della spesa in educazione, perché purtroppo un popolo non educato nel senso di istruzione, che però ha in mano l'arma del voto, è facilmente manipolabile, come si sta dimostrando dappertutto. Tenete in conto che in molti paesi dell'America Latina si vota ai 16 anni, in Argentina e in Brasile si vota a 16 anni, quindi sono generazioni figlie del disastro che è stato fatto con la scuola pubblica, ad esempio, già negli anni 90 dai neoliberisti. Sono persone appunto che fanno molta fatica a capire chi difende i propri interessi. Quindi ecco, credo che una delle poche possibilità che ha una sinistra di poter fare riforme radicali in America Latina resta quella di una crescita culturale e politica delle giovani generazioni, che si fa investendo quello che si può sull'educazione. Non c'è molta alternativa, anche perché appunto le alternative alla democrazia in America Latina è stata percorsa, è andata male e non è in programma da nessuna parte.
Sì, anche se poi negli anni 80 e anche prima c'erano molti campesinos che magari non avevano mai aperto un libro, che però hanno poi si sono effettivamente rivoltati, hanno preso le armi contro le dittature. Poi è finita come è finita, perché poi c'è stato anche l'intervento naturalmente americano, però poi quando c'era un'alternativa concreta nella possibilità effettiva di rompere quel potere, alla fine si sono mobilitati nonostante tutto. La coscienza ce l'avevano, perché l'avevano acquisita vivendo sulla propria pelle quelle disuguaglianze.
Adesso è cambiato
il contesto.
C'era una scuola, a quei tempi c'era una scuola per quelle persone, contadino e minatore, che non aveva potuto andare alla scuola formale. C'era una scuola, che era il sindacato, che era il partito, infatti, che era il gruppo. C'era una scuola diffusa di politica che aiutava quelle persone a capire da che parte dovevano stare loro, da che parte stavano gli altri. Oggi quelle scuole non ci sono più. Non ci sono più sindacati, non ci sono più partiti, restano i telefonini e resta la televisione. Quindi è questa la grande differenza. Certo, la coscienza di classe era molto forte, ma c'erano delle scuole popolari e delle scuole diffuse che comunque permettevano anche di imparare a leggere e scrivere, perché poi uno dei compiti di questi gruppi era anche quello di alfabetizzare, di quello di molti. I sandinisti, la prima cosa che fecero arrivando al potere in Nicaragua fu lanciare una campagna di alfabetizzazione gigantesca, che poi è stata anche, diciamo, elogiata da UNITE, eccetera, eccetera, perché era quella la chiave di svolta, che la gente potesse finalmente avere gli strumenti. Ecco, tutto questo sfumato nel tempo e oggi si sente la mancanza, ed è questo secondo me la causa principale del declino della partecipazione, che sta declinando dappertutto in termini numerici, ma soprattutto della qualità della partecipazione, perché tutto si riduce a un tifo o a seguire quello che urla più forte, che va con la motosega in televisione.
Bene, il nostro tempo è scaduto.
Abbondantemente
ti ringraziamo, insomma, della tua partecipazione. È sempre stato molto interessante. Siamo riusciti a fare una vuelta, un giro, insomma, un po' per i vari posti dell'America Latina, almeno per, insomma, riprendere un po' questo discorso. Grazie ancora,
e ci sentiremo dall'Argentina.
Certo, speriamo bene.
Lo commenteremo volentieri
direttamente. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.